Il golem è immobile, la luce della sua testa abbastanza debole da non infastidire l'elfo della notte, in un segno di ossequio che è necessario per l'alchimista. L'alchimista guarda l'elfo. La notte non mi ha ancora preso, gli risponde, ma abbiamo un altro problema tra le mani. L'elfo non sembra felice della notizia. Il volto si scurisce, il cipiglio si stringe. Parliamo con gli altri, dice all'alchimista. Abbiamo ancora tempo.
E voi avete ancora tempo per iscrivervi al viaggio con noi a Praga dal 6 al 9 gennaio 2024, Travels and Dragons. Questa esperienza che ci permette di visitare città insieme a voi e di costruire storie attraverso delle sessioni di gioco di ruolo. Quindi dal 6 al 9 gennaio 2024 a Praga, trovate il link in descrizione con la possibilità di iscrivervi e tutte le informazioni. Venite con noi,
venite
per un
numerosi.
Viaggio indimenticabile.
Sperando che ci siano ancora posti, perché le pubblicità
sì,
le abbiamo registrate in
molto
anticipo,
tempo prima.
E quindi può essere, ma nel caso non demordete, perché ci saranno altri viaggi per tutto il 2024, ancora
yes,
più fighi forse.
Sì, dai.
Fighi tutti, anche
puntiamo,
Praga.
Puntiamo
Praga,
sempre
io,
di più.
Praga io l'adoro, non vedo l'ora di vederla da quando leggo, da quando ho letto Hellboy. Non mi ricordo neanche se è ambientato a Praga, però il vibes della città gotica con i golem, con tutta quella mistero è molto figo e noi stiamo creando un'ambientazione ad hoc per la nostra avventura con questi golem di cera.
Io sono già stata a Praga, mi è piaciuta molto, ma ci sono stata quando ero molto più giovane con i miei genitori e mio fratello e non avevo approfondito tutta quella cosa riguardante l'alchimia, eccetera, quindi il fatto di approfondirla adesso per creare una storia ad hoc mi sta piacendo molto e non vedo l'ora di rivederla anch'io.
Quindi dal 6 al non mi ricordo quando?
Dal 6 al 9 gennaio 2024
venite con Travels and Dragons
a Praga.
A Praga.
Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e un gioco così bello che fa male al cuore.
Dopo la sigla dei Supernova Collective. Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Solitamente parliamo di giochi di ruolo in modo pensato, tra virgolette, dando consigli quindi sul world building, strumenti aggiuntivi per giocatori, spiegando archi narrativi, facendo review di giochi un po' complessi, e quindi potrebbe rimanere l'idea che il gioco di ruolo sia una cosa complicata che non è per tutti, cioè che devi avere una certa voglia, un certo impegno per buttartici.
Sì, dove devi pensare alla tensione centrale, al nemico da sconfiggere, alla gestione delle risorse, padroneggiare tutte le meccaniche, no? Avere tante capacità, tante competenze per portare avanti questo hobby e per divertirsi, ma di fatto non è così, no? Noi, io e te abbiamo iniziato a giocare di ruolo perché ci piace.
Sì, perché
ci
diverte
al tavolo.
Sì, perché ci diverte, perché vogliamo fare esperienze nuove con gli amici che abbiamo attorno al tavolo.
Sì, oppure essere dietro allo schermo, no?
Perché vogliamo immergerci in personalità e persone diverse, esplorare il mondo con i loro occhi e meravigliarci anche per cose nuove, per colpi di scena, per momenti drammatici, gioiosi, per esperienze che non avremmo mai vissuto magari nella nostra vita reale e che possiamo vivere solo attraverso i nostri personaggi.
E Wonder Home, che, di cui non abbiamo verificato se pronunci veramente così, ma va bene, ci ha ricordato tutto questo, no? E quindi vi inviteremmo per questa review, tra virgolette, no? Per questa lettura del gioco, di chiedervi anche voi perché giochiamo di ruolo piuttosto che dovrei comprare Wonder Home o dovrei giocare a questo gioco.
Wonder Home è un gioco romantico, vuole narrare principalmente un viaggio o più viaggi, è scritto da Jay Dragon di Possum Creek Game ed è edito in Italia da Grumpy Bear.
Sì,
di cui
io sono innamorato, ecco, del logo di Grumpy Bear, è un gagliardetto, uno scudo nero, no,
sì,
vabbè, comunque è in contrasto, no? Se lo scudo è nero, l'orso davanti è bianco o viceversa.
Sì, è negativo.
E l'orso è tipo proprio Grumpy, cioè è mezzo, come si dice in italiano? Quando sei malmostoso, un po' incarognito.
Ok.
Fa morire. Non l'hai notato nel loghino che
sì,
c'ha la faccia?
Non ci ho fatto particolarmente attenzione.
L'orso ha la faccia del tipo, è soltanto molto stilizzato, ma la faccia del tipo, no, perché mi avete svegliato dal letargo, è bellissimo.
In ogni caso, Wonder Home è un manuale unico di 257 pagine e al momento in cui scriviamo costa 60 euro.
Sì.
Sembra altino il costo per un manuale di gioco di ruolo, ma è giustificato, secondo noi, dalla qualità del manuale e delle illustrazioni all'interno. Tra l'altro ha una forma
più quadrata
che A4, insomma. Ed è un gioco che si può giocare senza master. Il master si chiama guida in Wonder Home, nel caso in cui invece dovesse esserci.
Infatti si può giocare anche con una guida. Anche da soli.
Esatto, anche nella modalità solo. Non si limita però a queste tre opzioni, potete variare e potete ad esempio fare tutte le guide a turno.
Potete fare anche tutte le guide assieme.
Potete costruire il metodo che volete e il gioco appunto lo permette, anche perché come vedrete le meccaniche sono molto semplici e punta proprio alla narrazione.
Sì, alla discussione tra le persone al tavolo. E tra l'altro l'autore, Jay, che tra l'altro è non binario,
sì,
quindi autore / autrice, ci incoraggia a farlo. Cioè ci incoraggia a creare il metodo in cui ci troviamo più a nostro agio, perché è veramente importante le emozioni e cosa raccontiamo del viaggio piuttosto di come lo raccontiamo. Sapete che di solito non mi piacciono giochi del genere, o mi piacciono meno che giochi potentemente meccanici, quindi la seconda sottotrama di questo episodio è piacerà ad Emilio. A pagina comunque 30, 31 e 32, se sfogliate il manuale con noi, ci dà un'indicazione su quale stile sia appropriato per quale occasione. Quindi vi dice, ok, se avete nuovi giocatori che arrivano da giochi un po' più strutturati è meglio giocare con la guida. E lo fa in modo molto delicato, cioè vi dice, quando avete voglia di vivere un viaggio di un certo tipo, usate questo metodo. Secondo me è il migliore. Ci dice che praticamente l'ha provato in vari modi, con varie persone, adattandosi un po' al parte in cui finiva per viaggiare, no? In cui arrivava, e ha sempre funzionato.
Io ho una teoria, tra l'altro, del perché di solito i giochi così non ti piacciono, ma questo qua sei entrato subito in fissa e mi hai detto no, lo devo comprare, dobbiamo provarlo per il podcast, lo faremo di qua e di là.
Tra l'altro questo è uno dei pochi manuali, io sono uno shopper.
Okay.
Io sono uno shopper by influencer, cioè aspetto che i miei vari canali di informazione, come un ragno nella sua tela, no? Aspetto che qualche mosca venga catturata e qualche influencer inizi a parlare e a far vibrare quel ramo della mia tela, e poi mi avvicino e compro cose.
Okay.
Fondamentalmente questo no, cioè questo l'ho visto in fiera, forse l'avevo sentito qualcosina, perché sono andato abbastanza colpo sicuro, mi ricordo, però non mi ricordo di aver visto qualcuno che ne parlava. L'ho proprio visto in fiera, ho detto,
ed
no.
È stato amore a prima vista. Perché?
Perché è Miyazaki.
Ecco.
È Hayao Miyazaki. Praticamente il gioco è ambientato nella terra di It. Ditelo come volete, non lo sapremo mai, siamo italiani. E ovviamente, visto che è un gioco di viaggio, è fondamentale capire l'ambientazione, quindi per questa review partiremo un po' da quella. Ma se vi immaginate un mondo inventato da Hayao Miyazaki, ma popolato da quello che Wonder Home chiama persone animaline, cioè praticamente animali antropomorfi, state immaginando l'ambientazione corretta.
Esattamente come in molti film di Miyazaki, ci sono altre tre componenti del mondo: gli spiriti, la magia e i conflitti.
Esatto.
Gli spiriti sono le piccole divinità di It che abitano ogni cosa e a cui si possono fare doni e offerte per ricevere il loro favore. La magia non è nemmeno descritta così tanto nel manuale, se non in speciali tratti che vedremo più tardi.
Sì, è un simbolo in pratica, cioè ti dice questa cosa qui potrebbe essere magica.
Ed è magia vera e propria, una magia senza regole, senza limiti, e che quindi lascia sempre meravigliati coloro che la vedono.
Che è assurda come cosa, perché di solito non mi piace, cioè a parte proprio Miyazaki, ok? Faccio fatica ad accettare soft magic system. E qui sembra aver... Poi magari tentiamo, non l'ho messo nello script, però poi tentiamo di capire cos'è che sia Miyazaki che Wonder Home colpiscono, che mi piace così tanto. Sì, sì, secondo me è interessante. L'ultima colonna invece dell'ambientazione è il conflitto, che è assente da questo mondo, se non nel suo passato. Quindi Eth ha subito una guerra, che non viene descritta, ma terribile, e ne vediamo abbiamo traccia nei tratti di alcuni personaggi che parlano proprio di questa guerra che hanno vissuto, di cui hanno sentito parlare, ma ora le persone animaline hanno scelto la pace e una cultura fondata sull'ospitalità, che è ovviamente ambivalente come cosa, serve sia perché è un gioco di viaggio e tutte le strutture militari e così tentano di bloccare il viaggio, no? I fronti, le porte, i confini e così via limiterebbero il gioco, e dall'altro va proprio a colpire un certo tipo di ambientazione, di respiro della storia e così via. Non ci sono risorse da gestire, tra l'altro, non ci sono conflitti di cui tracciare una mappa per creare l'ambientazione, non ci sono fazioni, non ci sono organizzazioni, è proprio un world building morbido e gentile.
Sì, io lo trovo in generale molto poetico, cioè è proprio bello sfogliare il manuale, guardare le illustrazioni, perdersi nell'illustrazione, immaginare appunto il world building, l'ambientazione, e quello e le linee guida su, ad esempio, le varie nature, poi vedremo dopo di cosa si tratta, le stagioni e così via, aiutano sicuramente a sviluppare, no, nella narrazione il world building che si crea comunque al tavolo, sì, in modo condiviso mentre si gioca. Però un po' mi spaventa provare a costruire una storia in cui non sembra ci siano tensioni e conflitti, e mi chiedo quindi che cos'è che può muovere i personaggi se non ci sono appunto tensioni e conflitti. Perché di solito nei giochi che sono abituata a giocare, comunque il personaggio ha un obiettivo e c'è sempre un conflitto tra il personaggio e la realizzazione di quell'obiettivo, che può essere un ostacolo che si interpone, può essere qualcun altro che ha lo stesso obiettivo ed entra in conflitto, però c'è sempre un elemento di tensione e di conflitto. Invece qui il gioco sembra che possa funzionare anche senza questo, e mi sembra stranissima come cosa, cioè non riesco proprio a immaginarla fino a quando non lo avremo giocato.
Secondo me c'è un po' una distinzione da fare, perché non è un gioco, secondo me non c'è proprio nessun gioco di ruolo che è completamente privo di conflitto. Qui ci sono esempi di conflitto. Non c'è modo per gestire il conflitto nelle meccaniche,
sì,
di fatto. Forse poi vedremo la meccanica del token, potrebbe essere un modo per gestire i conflitti, però non è quello, sì, di cui si preoccupa il gioco.
Nel senso che quello che mi immagino è, non so, io ho un obiettivo, arriva un NPC che ha lo stesso obiettivo,
ci picchiamo.
E non ci, sì, cioè di solito ci picchiamo. In questo caso quindi immagino che si possa risolvere semplicemente tramite il dialogo e la diplomazia, cioè punta a questo.
Sì, diciamo che come la vedo io, nell'esempio che hai fatto, no? Arriva un NPC che ha il mio stesso obiettivo, cioè anche aiutare il vecchio porcospino a ricostruire il tetto, per qualche motivo.
Ok, che però nel senso così è un obiettivo cooperativo, ci serve magari un obiettivo, no, metti che, esclusivo e competitivo.
Metti l'NPC, no? Che tu sei lì e dici, stiamo giocando io e te e basta, io ti dico, ah, io voglio costruire quel tetto, e tu trovi interessante per il luogo in cui siamo, per quello che stiamo raccontando, che ci sia il sindaco che lo vuole riparare lui, e che scaccia via tutti, no? E non si mette mai a farlo perché poi c'è sempre qualcosa in mezzo, però deve farlo lui perché vuole voti, no? È un conflitto, secondo me ci sta, cioè è nello stile di Wonder Home.
Ok.
La cosa è che io devo trovare il modo per accettare quello che mi stai raccontando tu come guida, è più un gioco sullo yes and. Cioè, ok, ho capito quello che mi hai detto, accetto le emozioni che mi stai dando, e lo sviluppo così la storia. Se secondo me è il momento giusto, se no dico, no, secondo me non è ancora il momento giusto per il mio personaggio di tentare di risolvere questa cosa, me ne vado.
Un'altra cosa che mi è venuta in mente, prima di passare un pochino ai dettagli del gioco, è che in generale a me dà molto l'idea di, non so, cioè di un'atmosfera dolce malinconica,
sì,
e nostalgica,
sì,
no? E quindi mi immagino che appunto anche le situazioni che si possono verificare e le loro risoluzioni abbiano un po' sempre quel dolce amaro, no? Cioè,
sì,
ho risolto la situazione ma mi rimangono le vibes di qualcosa che forse non è risolto completamente, o comunque c'è, cioè, che c'era qualcosa di più grande dietro anche negli incontri che i personaggi faranno, no? Cioè,
sì,
io ho visto soltanto un pezzetto di storia di quel personaggio,
vita, sì,
ma chissà cos'altro c'era dietro.
È proprio la sensazione che ti lascia il viaggio, no? È quell'emozione che provi quando stai camminando per le montagne e ogni passo ti allontana da quell'ambiente, per sai che prima o poi dovrai andartene, no? Che prima o poi dovrai passare alla tappa successiva. Quindi c'è un po' sempre quella malinconia.
E anche
che c'è molto in Miyazaki.
Esatto, c'è anche comunque nei film di Miyazaki, anche quando c'è il lieto fine, però ti lascia sempre quella, non so come dire, cioè quella sensazione che in qualche modo attraverso quel film hai scoperto una specie di sentimento nuovo, non so come descriverlo.
Sì, è proprio come, è come percepire l'umami. No, sai che è un gusto giapponese che noi non sentiamo, no? I funghi sono umami, da quello che ho capito per loro. E c'è questa cosa di dire, è un'ambientazione, è, che ne so, un'ambientazione in cui nella narrazione occidentale finirebbe in guerra aperta, invece qui è più importante rispetto alle divinità scoprire se stesso, aiutare tutti, no? Un po' lo Spirited Away, la città incantata, no? Dove risolve, che ci sono i conflitti, li risolve, ma li fa in un modo, con un ritmo, con un passo, con una texture a cui non siamo abituati e che ti dà una nuova emozione.
E tra l'altro poi ci terrei a leggere, ma lo facciamo sul finale, un pezzo che c'è proprio alla fine del manuale, che a me ha emozionato tantissimo e che secondo me è proprio questa cosa qua, cioè ti usa delle parole che ti immergono appunto in una sfera di, come dicevo prima, di malinconia poetica, cioè di quella roba che non so, ti resta proprio come groppone, no, al petto. E wow, adesso piango prima di continuare.
E anche Due Draghi al microfono farà piangere la gente, non soltanto Storie di Vapore. La cosa che a me piace di questo gioco è che sarebbe molto facile, con quello che stiamo dicendo, lavarsene le mani. Cioè darvi un'idea, darvi degli strumenti e poi dire fate voi le storie. Invece Jay non ci ha lasciato lo sbaraglio, no? Per esempio, una delle meccaniche proprio funzionanti, core del gioco, sono i luoghi. Ogni volta, ogni sessione è un viaggio, in teoria è una nuova tappa, e ogni viaggio è un luogo. Cioè tu arrivi in un luogo, non è mai nello spazio liminare in mezzo, a meno che non scegli che quel luogo sia a metà tra due cose, non so se si capisce. Ogni luogo ha tre nature e ci sono vari tipi di nature: nature domestiche, verdeggianti, appunto liminali, cioè nature di passaggio, nature urbane, nature solitarie, nature desolate e così via. E sono veramente belle perché ognuna di queste nature ti dà un tema, una sensazione legata ad esso. Quindi, per esempio, la fattoria, che è una natura domestica, ti dice: una fattoria è un luogo in cui le persone vivono vite ordinarie, di duro lavoro, radicate al ciclo della coltivazione, della terra, delle stagioni. Questo luogo può sempre descrivere la calma della vita quotidiana e terrena, rivelare i sottili margini entro cui vivono le persone, i muretti a secco, i recinti, no? la mentalità magari, e chiedere: ehi, vuoi dare una mano? Le persone che si danno da fare in qualunque modo ottengono un token. Poi vedremo come funziona la meccanica dei token. Però quindi è meccanicamente pregnante. Questo è soltanto il primo paragrafetto, poi ce ne sono altri due che dice: scegliete due elementi estetici, birbanti e persone allegre, campi coltivati a perdita d'occhio, mandrie pacifiche. Cioè, mi immagino le mucche, che poi non sono mucche, sono insetti, ma immagino le cavallette giganti che brucano con il cielo, con le nuvole bianche dietro, il vento, proprio da animazione Studio Ghibli, no? Il vento che passa e piega le foglie, c'è un unico lo d'erba che vola via, la cavalletta che si gira, il fieno in bocca, cioè ci sono tutte queste cose qui molto interessanti. Armi ormai arrugginite, una dimora che una volta chiamavi casa, una fonte di ispirazione in gioventù ora dimenticata e pensosa, qualcos'altro di vostra invenzione. E l'ultimo elemento è, e questo è molto bello perché c'è, tutti i luoghi sono così, si ha proprio l'idea che ci ha pensato bene all'archetipo, no? Non deve essere una fattoria. Tu, le altre nature che puoi scegliere possono essere una natura liminale, quindi è una fattoria, un'isola e una palude. Come la componi? È quasi leggeri tarocchi, no? È una fattoria, quindi è un luogo in cui le persone vivono vite ordinarie, però è un'isola, no? Prima di andare da qualche altra parte, perché è un luogo di passaggio, ma è anche una palude, cioè molta gente ci rimane bloccata. E tu con tutti questi elementi crei proprio l'avventura, crei quello di cui vuoi parlare. L'ultimo elemento della fattoria è: scegli un elemento folcloristico, lo spaventapasseri che se ne andò, la pioggia dei 100 giorni, la ragazza mele e i suoi amorevoli genitori, qualcos'altro di vostra invenzione. È proprio una meccanica, capito? Non è soltanto ok, voglio darvi una sensazione. Crei la storia seguendo quei punti e poi dici: ah, secondo me in questo tema della vita ordinaria, delle persone che stanno insieme e così via, possiamo trovarci quello che il mio personaggio sta cercando, oppure un luogo che al mio personaggio in questo momento fa pensare, che lo mette verso una strada che gli crea un conflitto.
L'altra meccanica interessante
legata
all'ambientazione, quindi che ci aiuta, no, a creare appunto le avventure al tavolo senza avere un master, è quella delle stagioni. Ed è perfetto perché le stagioni Wonder Home sono 5,
sì.
Quindi è perfetto perché se vuoi fare un'avventura breve la fai in 5 atti, 5 sessioni. In ogni sessione ti giochi appunto un luogo in una stagione, poi si spostano un'altra stagione, sì, in un altro luogo e così via. Se poi vuoi fare un'avventura più lunga puoi fare altre 5 stagioni. Praticamente hanno fatto un viaggio di 2 anni. Mi piace un sacco questa cosa. E ogni stagione ha 2 mesi, quindi praticamente in tutto sono 10 mesi. E sono bellissimi, cioè ve li devo leggere perché sono, mi piacciono un botto. Allora, nel calendario di Hit abbiamo come prima stagione Balzante, che ha come 2 mesi Piena Terra e Monsone. I mesi sono ovviamente molto descrittivi, cioè i nomi dei mesi e delle stagioni sono ovviamente molto descrittivi, no? Di quello che...
di quello che succede.
Di quello che succede. E praticamente all'interno di ogni stagione, di ogni mese, Jay ha scritto anche delle particolarità. Ad esempio, innanzitutto anche qui hai delle scelte. Quindi ad esempio per Piena Terra ti dice: Piena Terra è il primo mese dell'anno e della stagione balzante. Inizia al termine della stagione gelante, quando il terreno si scalda un poco e quando giunge l'ora della semina.
Quindi se ti immagini la fattoria che descrivavamo prima, hai già 2 elementi grossi per raccontare.
In questo caso ti dice di scegliere appunto una cosa che manca in questo luogo, quindi nel luogo che hai scelto, mentre tutte le altre cose sono presenti. E quindi ad esempio nella fattoria nel mese di Piena Terra potrebbe mancare il suolo fertile e quindi potrebbe dare lo spunto, no, per l'avventura. Potrebbe mancare un lavoro costante e spossante, quindi magari le persone della fattoria, alcuni sono, l'hanno abbandonata o sono troppo pigre. Potrebbe mancare una gentile pioggerella oppure l'occasionale giornata freddina. E quindi a seconda di quello che scegli, tutte le altre cose invece sono presenti. Quello che scegli che manca potrebbe essere sia lo spunto per l'avventura oppure potrebbe essere semplicemente che non c'è.
Sì, infatti può essere anche lo spunto delle cose che ci sono, no? Se vuoi il lavoro duro e così, e la fattoria è l'aiuto che puoi dare, come il tuo personaggio in quel momento della sua vita si relaziona a queste due cose.
E poi dice: scegliete 3 o 4 segni caratteristici del mese ritrovabili in questo luogo, e ci sono appunto una serie di esempi, quindi ad esempio una canzone di lavoro ritmata, pile di neve che si sciolgono rapidamente, orlo dei pantaloni sporco di fango, decorazioni di Capodanno ancora in giro, farfalle svolazzanti qua e là, nuvole come zucchero filato, insetti che corrono per i campi, adolescenti in preda da pene amorose, cappelli a falda larga, un festival della semina per rodare la divinità locale della fertilità, un atteggiamento ottimista, qualcos'altro di vostra invenzione. L'altra cosa che fa è dare degli spunti in realtà anche per le avventure.
I mesi sono più lunghi che i luoghi addirittura, hanno
perché,
2 pagine ognuno.
Ad esempio, cioè per ogni mese c'è comunque lo spunto per un'avventura, ad esempio sempre per lasciare Piena Terra come esempio, l'avventura che suggerisce è una fredda balzante. Quando morso freddo fatica a cedere il passo e il terreno fangoso rimane troppo gelido perché qualcosa possa germogliare, le persone più anziane si siedono sotto i loro porticati borbottando di come una cosa del genere non si vedesse da molto molto tempo. Quest'anno si salta fronde fiamme. Il clima freddo comporterà un raccolto scarso. Il freddo durerà fino alla fine di monsone, momento in cui la parata del sole porterà finalmente un po' di calore. Fino ad allora chiunque può o spendere un token per indicare una crepa in qualcosa di congelato, oppure ottenere un token ogni volta che dice non ne abbiamo abbastanza per condividerlo. Quindi dà degli spunti per...
scolpisce anche il mood di quella parte del viaggio.
Esatto.
Ma tra l'altro descrivi un attimo le immagini, perché sono bellissime.
Sì,
sono
poi
questi...
volevo appunto dire tutti i mesi, eccetera, sì, eccetera. Però sì, praticamente nella parte legata alle stagioni, ai mesi... ci sono tutte le descrizioni e poi ci sono questi tondi in cui dentro c'è l'illustrazione.
Non ti fa venire voglia di vivere in un mondo così? È una delle rare volte dove dico sarebbe bello che il mondo fosse disegnato,
sì,
come quei disegni a pastello,
sì,
molto, molto cartunesco, molto...
E appunto, quindi dopo Balzante con Piena Terra e Monsone abbiamo Radiante che ha Campi in Fiore e Diavol Meriggio. Bellissimo, perché fa troppo caldo al pomeriggio, un po' come noi in questo momento. Soffiante a Sciamosto e Scaldo Casa. Cadente a Fronde Fiamme e Graffia Rami. gelante a piumi neve e morso freddo. E ovviamente poi per ogni stagione, oltre a quello che abbiamo detto, ci sono anche le varie festività. E quindi, ad esempio, per quanto riguarda Balsante c'è la parata del sole, però si possono scegliere...
L'arrivo dell'estate, in pratica.
Sì, però si possono scegliere appunto anche delle festività alternative. E ad esempio c'è la festività perdigiorno, in cui è vietato, no, fare cose, bisogna riposarsi, perdere la giornata, e quindi ogni volta che potresti fare qualcosa ma non la fai, guadagni un token.
Sì, cioè, per essere un gioco così narrativo, è molto evocativo nelle immagini che vuole raccontare. Non ha bisogno di descrivere un dungeon, no? Ti basta questa cosa qui, e io mi immagino il personaggio che mi sono inventato per giocare, con un cappello di paglia gigante, steso all'erba, che vede la sua protetta che corre in mezzo al campo. Di solito sarebbe lì, ansioso a seguirla, e pensa no, oggi no, e continua a masticare il filo di grano.
Esatto. Radiante come festività ha il giorno del canto, oppure Saturnalia, o la fiera del vecchio api, che è quando si ringraziano appunto tutte le api per il miele che mettono a disposizione. E poi come evento ha la pioggia di meteore, perché appunto è l'estate sostanzialmente, radiante. Mentre Soffiante, che è praticamente l'inizio dell'autunno, ha come rituali la danza della luna, il giorno delle riflessioni, o Pira, che appunto è per concludere il mese di scaldo casa e dare il benvenuto a Fronde Fiamme, e si celebra con un falò, con dolcetti e scherzetti, quindi riprendono molto dalle nostre festività.
Già da ve lo leggo.
No, lo leggo tutto.
No, basta, sono belle.
Dai, poi c'è la festa delle candele, il galà della brina, il giorno senza nome. Sono troppo belle.
Ah, Giada, cioè, piace molto fare Natale tutte, e le altre festività. Piace.
Poi c'è Capodanno, ovviamente. La notte del sangue, questa era inaspettata. Perché dice: non è proprio una festa, ma è un momento di lutto. Non si possono idolatrare le persone che sono morte per una causa inutile. Tutto quello che si può fare è invece ringraziare le divinità per i tempi migliori in cui viviamo.
Ok.
E questo è particolare. Va bene, basta, la smetto, perché Emilio mi sta guardando male.
Sì, no, nel senso, più che altro devono comprarsi il manuale, sì, se vogliono giocarci.
Vabbè, e questo... non è che sto leggendo tutto, sto leggendo solo i titoli.
Vabbè, però si meritano di scoprire anche i titoli. Il cuore delle meccaniche e del gioco però sono i libretti, che in un colpo solo decidono sia la vostra classe, tra virgolette, che la vostra specie animalina, no? Che animale siete. Ed è anche questo fatto tutto tramite suggerimenti, fondamentalmente. Quindi è un gioco che potete modificare quello che volete. Se vi vengono in mente nuove classi, nuovi spunti e così, potete benissimo aggiungerli. Vi faccio l'esempio di quello che vorrei giocare io e su cui ho costruito il mio personaggio. Se lo trovo, perché per qualche motivo non ho segnato le pagine di questo.
Perché in tutto ciò ricordiamo che Wonder Home lo giocheremo e lo sentirete probabilmente in questa stagione di Sidecast, che è il nostro altro podcast dove facciamo actual play.
One shot.
Quindi
molto più brevi.
Sì, da 5-10 episodi, perché alcune hanno più stagioni. Dove è già uscito tutto Sangue d'Acciaio, che in realtà ha 15 episodi, e dove man mano usciranno poi altre storie.
Sì, dove adesso stiamo un po' ripubblicando le avventure che avevamo fatto qui su Due Draghi al Microfono, se ci seguite da tanto, ma poi verso la fine di quest'anno inizieremo a pubblicare cose nuove. Una di queste è Wonder Home.
Yes.
Io giocherei per esempio il Custode, che è bellissimo perché ha due pagine, verde salvia, con questo orso vestito come se fosse proprio un trekker, no? Con la giacca, il cappuccio, uno zaino pieno di cose, e ha un piccolo gatto con un coltello in mano. Sembra un casino The Last of Us, il personaggio di Pedro Pascal e la ragazzina. Ma il custode dice: tieni la persona animalina sotto la tua tutela, vicino al tuo cuore. Un giorno il mondo la ferirà, ma non è questo il giorno. La vita scorre dentro di te, la cura che offri è genitoriale, protettiva, incondizionata. Scegli il tuo nome e i tuoi pronomi, e lì ti lascia completa scelta. Poi si sceglie un animale, l'orso, galline, il lupo, il coniglio, un animale prudente, un animale forte. Quindi dà un'indicazione di che tipo di animale nell'immaginario potrebbe svolgere quel ruolo di custode di qualcun altro. Scegli due che ti rappresentano e due che la gente pensa tu sia sempre, e ti dà l'elenco. Una persona animalina bambina con la testa sulle spalle, speranzosa, organizzata, di gran cuore, flemmatica, gioiosa, corretta, materna, paterna. Io qui per esempio mi immaginavo un lupo, avrei scelto tipo con la testa sulle spalle e organizzata, mentre pensano di me, e qui aggiungerei qualcosa, no? Tipo pensano di me che sono spaventoso e che sono feroce, per giocare sull'idea che è un lupo ma in realtà è un custode, è bonario, no? Poi ti fa scegliere l'aspetto, e ci sono cose sia di vero aspetto fisico che di aspetto psicologico del tuo personaggio, e poi ti dà una... diciamo i tuoi vari poteri. Ci sono un po' di pagine e ognuna ha sempre questo metodo, no? Ti fa una domanda, ti dà uno spunto e poi ti dà sotto le risposte, quindi non ti devi inventare niente. Vi faccio un esempio: nella creazione del personaggio tu rispondi a tutte queste domande in pratica, ma ci sono anche domande dove fai una domanda alla persona alla tua sinistra e una domanda a quella della tua destra, quindi mentre stai giocando alcune cose vengono riempite anche dagli altri, dagli altri giocatori. Oppure durante ciascuna festività stagionale scegli un'opzione che non è ancora selezionata, che è praticamente un potere, no? Quindi è interessante veramente questo mix di meccaniche, ma sempre molto narrative, che aiutano a mandare avanti la trama, ti aiutano a costruire il personaggio.
Io invece ero molto indecisa tra tre libretti, che erano Birbante, Insegnante e Portalettere.
Quindi vi parlerò di tutti e tre.
No, vabbè, in breve. No, allora, il primo, come si può immaginare, Birbante, appunto, ti suggerisce di fare un animale giovane, comunque suggerisce un po' di animali, ed è qualcuno che appunto si caccia sempre nei guai, o perché fa degli dispetti, o perché rubacchia qua e là. E la cosa molto bella dei libretti è che ogni libretto in realtà fa domande diverse, quindi sì. Avete sentito quali erano le domande per il custode, senza dirvi anche le risposte, ma ad esempio le domande del Birbante sono: scegli due che sei, cioè tra i tratti che ti dà a disposizione, e due che ti rifiuti di essere.
Ok. Ed è molto, da me, cioè, gli altri pensano su di te.
Esatto, invece è molto tematico, no, per il Birbante, cioè io mi ribello ad essere questo, e quindi già questo, cioè, mi ha colpito tantissimo, per questo volevo fare il Birbante. E poi vabbè, delle opzioni per descrivere l'aspetto, ma anche qui ovviamente sono molto diverse da quelle del custode, cioè ad esempio ci sono i jeans stracciati, le bretelle, un bastone sempre Tom in mano Sawyer, per punzecchiare tutti e così via. E poi due lezioni di vita che ti sono state insegnate e due che rigetti, anche questo perfetto per il Birbante. E qui mi immaginavo una volpe giovane che aveva sempre voglia di, appunto, di scherzare, di fare casini, di cacciarsi nei guai. L'altro era l'insegnante, come dicevo, in questo caso mi immaginavo una lepre abbastanza, cioè adulta ma comunque giovane, che aveva appena iniziato ad insegnare, una lepre tipo con un bel vestito lilla lungo, tutta dolcina. Il suo scopo era quello, cioè in generale lo scopo degli insegnanti è portare, no, la conoscenza agli altri, quindi viaggia di città in città per far conoscere cose ai cuccioli di animale. E qui ti dice: scegli due che sei e due che non puoi più essere, anche questo quindi molto... molto, cioè, mi aveva colpito. E poi ovunque tu vada trovi sempre nuove giovani persone bisognose di imparare, scegli tre materie che insegni e una che vorresti poter insegnare. Ma alla fine la mia scelta ricadrà sul portalettere.
Ok.
E sarà un vecchio coniglio portalettere. Lo spoilerò già. Un vecchio coniglio portalettere che ha iniziato a portare lettere mentre era in guerra, perché lui ha vissuto la guerra ed era giovanissimo, era tipo ancora un bambino, no? Quindi era un cucciolo di coniglio che portava lettere dal fronte, e poi ha continuato a farlo per tutta la vita, anche quando la guerra è finita. Ma adesso è vicino al momento della pensione ed è disperato perché vorrebbe continuare a portare lettere. Dai, sì, quanto è bello!
E la gente non gliele dà più, cioè, no, per proteggerlo dice: devi riposarti, basta viaggiare.
E qua non vi spoilerò che cosa dice il libretto, così lo ascolterete
nel podcast. Tra l'altro, come abbiamo visto, con la sua ambientazione non è un gioco di conflitti questo, no? Quindi anche la meccanica dei libretti non ti dà modi per combattere o poteri speciali, ti dà cose narrative per portare avanti il viaggio. Ma ogni volta che fate un'azione in linea con il tema del gioco, come porre l'attenzione su qualcosa di piccolo e dimenticato, per esempio, ottenete un token che potete spendere per agire. Quindi non ci sono dadi, non ci sono pool, non ci sono carte da estrarre, non c'è niente di meccanico nel portare avanti la storia, ma dopo aver costruito il luogo iniziate a ruolare i personaggi. I token a cosa servono? Praticamente servono a fare in modo che avvenga quello che volete. Quindi è un'affermazione forte sul mondo, ma quella stessa azione potreste ottenerla anche nella narrazione. Quindi io, mentre narro, mi concentro su qualcosa di piccolo e dimenticato, ottengo un token, oppure ottengo un token tramite le meccaniche del mio libretto, poi lo spendo per dire, per usare l'esempio che abbiamo fatto all'inizio, no, vado ad affrontare il sindaco e gli dico, pensa, è ancora più bello se mostri a tutto che sai farlo insieme a me. È ancora più importante, no? Parla per la tua comunità, fargli vedere come sei disposto a farti aiutare. Lo convinco, visto che abbiamo usato il token, non c'è la possibilità che la storia vada avanti in nella direzione in cui lui si oppone, e andiamo insieme a costruire il tetto. E quella è un po' la risoluzione del conflitto.
Una cosa molto interessante, molto particolare, secondo me molto difficile da gestire per la forma mentis che abbiamo noi occidentali.
E infatti su questo io voglio avere un tuo parere, anche perché sì, abbiamo su questa cosa abbiamo costruito anche parte dell'importanza pedagogica del gioco di ruolo e di quello che facciamo.
È che il fallimento non è contemplato. Quando si usa un token per fare in modo che avvenga qualcosa, di fatto quella cosa avviene. Cioè non c'è una meccanica per far sì che appunto il che non possa essere usato, che l'azione fallisca. E c'è proprio un paragrafo sul fallimento che vorrei leggere in parte perché mi ha colpito tantissimo e mi ha commosso proprio, un po' come la parte finale che dicevo prima, forse perché è arrivato tra l'altro in delle giornate in cui stavo facendo un po' il bilancio del mio anno e quindi dicevo ok, quante cose non sono riuscita a fare eccetera eccetera. E questo paragrafo ci dice: potreste aver notato che in Wonder Home non c'è neanche una frase che riguarda il fallimento. Questo non significa che non possiate fallire, anzi potete scegliere di fallire quando volete. Ma Wonder Home come gioco non è ossessionato dal fallimento. Spesso nella vita reale non falliamo. A volte facciamo fatica a fare qualcosa, a volte qualcuno ci scavalca, a volte facciamo qualcosa che preferiremmo non fare, altre volte invece siamo noi ad arrenderci. Tuttavia, questi momenti non sono dei veri e propri fallimenti, non in senso peggiorativo. Sono piuttosto errori e così via. Ecco, questa cosa secondo me risponde a quello che stavi insinuando, no? Cioè il fatto che parte dell'appeal. Sì, dell'appeal pedagogico che hanno i giochi di ruolo è un contesto in cui puoi permetterti di fallire in un luogo sicuro e puoi vedere le conseguenze delle tue azioni, eccetera, eccetera. Secondo me quello che ci dice Wonder Home è che ti sfida comunque a farlo, cioè nel senso tu puoi decidere di fallire, non è il gioco però che ti fa fallire. Ed è ancora, cioè è un passo oltre.
Sì.
È un passo oltre perché sei tu che nel momento, nel contesto che stai narrando, puoi decidere quando quell'azione, anche se hai usato un token e quindi di fatto a livello di meccaniche è successa, però poi, cioè, essendo tu stesso anche il narratore nella modalità masterless, poi puoi decidere che quella cosa non avverrà comunque.
E puoi deciderlo anche quando c'è una guida. La guida è lì per aiutarti a costruire i luoghi e per dare voce agli NPC, non per scegliere la storia.
E quindi, cioè, io mi immagino, no? Hai lì il tuo obiettivo, spendi un token per fare quell'azione, ma decidi che per come sta andando la storia, per l'arco narrativo del tuo personaggio, è bello che quell'azione non avvenga in quel momento.
Sì, che non
e che magari,
successo,
come ti dice, ed è questa la potenza di questo paragrafo che mi ha commosso così tanto, non è un fallimento, perché il fallimento dà proprio l'idea del non c'è più niente da fare. E invece è vero che la maggior parte delle volte nella nostra vita non è così.
Sì.
Cioè, non hai fatto partire il podcast quest'anno, lo puoi far partire l'anno prossimo. Sì. Non è andata bene con quel profilo Instagram in cui volevi parlare di viaggi e fare viaggi per lavoro, troverai un'altra strada per farlo. E parlo appunto di esperienze personali e mi ha commosso tantissimo perché ho detto ok, cioè quante cose non sono riuscita a fare quest'anno, ma quante non sono riuscita a farne 10 anni fa e le ho fatte poi, cioè quante cose sono solo ritardate, quante cose invece a un certo punto ci diciamo boh, non mi interessa più farlo, quindi non è un fallimento, è una
quello,
scelta.
No, io vedo, per come sono cresciuto, vedo sempre come fallimento abbandonare qualcosa che faccio e di cui magari sono anche competente, no? Però non mi emoziona più. Non... Questo è un gioco invece che ti insegna anche a lasciare il luogo,
sì,
ad andare avanti. Che non è un fallimento smettere di fare clarinetto dopo 5 anni che lo fai, no?
Cioè, in questo paragrafo io vedo tutta la pedagogia del mondo, cioè io vedo tutto quello che vorrei insegnare ai miei figli, che vorrei insegnare in futuro a tutti i ragazzi con cui lavorerò. Cioè il fatto di dire guarda che se non sei riuscito a fare una cosa adesso, se hai intenzione di continuare a farla, prima o poi la farai.
Sì.
Se vuoi smettere di farlo, è perché non ti interessa più, quindi non stai fallendo, stai scegliendo di rinunciare a quella cosa.
Sì. Cioè che la disciplina ruolo nella nostra vita se è al servizio delle nostre passioni, non il contrario, non se viene usata per forzare cose che non vuoi più fare. Ma l'ultima meccanica da considerare è quella dei legami. I legami sono le relazioni che avete con le altre persone animaline del mondo e sono definite da tratti come i luoghi. Il gioco ci incoraggia a prenderci sempre un attimo di tempo per scrivere alcune info riguardo a questi legami, cioè ha proprio all'interno l'idea: ok, fermatevi, non l'avete creato a caso, non è un NPC che poi buttate via e di cui non vi ricordate il nome, è proprio una persona. A seconda dello stile di gioco che avete scelto, quindi guida, non guida, eccetera eccetera, i legami e quindi gli NPC a cui siete collegati saranno interpretati dalla guida o da uno di voi a turno. Potete proprio dire: ah, voglio prendere io il sindaco perché vorrei, mi piacerebbe esplorare questa cosa di lui che vuole fare da solo per ottenere il, voglio dargli uno spin mio, una mia idea, no? E i tratti sono l'unica meccanica per garantire la coerenza narrativa degli NPC con di fatto persone diverse che le ruolano. Quindi se il sindaco si ripresenta e stavolta lo ruola Giada, non lo ruolo più io, qualcosa cambierà, no? Ma il gioco stesso dice va bene, perché ognuno deve rispettare quei tratti, ma tutto il resto può cambiare. Ed è una presa di posizione filosofica forte e molto realista, paradossalmente, perché noi non siamo persone coerenti. Quindi avere NPC con una scheda, degli obiettivi precisi e tutto, li bloccano. Sono sempre la stessa voce, sempre la stessa persona. Invece questo gioco dice non importa, tieni quei tratti lì fissi in modo tale che ti aiutino nella storia, che sia quello che conosci. Però ognuno può elaborare come vuole. E anche questo è, diciamo, un ideale filosofico molto interessante.
Quindi per riassumere, il loop di gioco che potete aspettarvi è: create un nuovo luogo scegliendo tre nature, le persone, le divinità che lo popolano e il loro nome. Jay suggerisce anche di cambiare appunto stagioni in modo da provare esperienze diverse, perché come avete visto anche le stagioni influenzano molto il mood che potete trovare in quel luogo e così via. Giocate esplorando luoghi e creando legami con le persone che trovate, sì, cioè le persone, gli animali che trovate in quei luoghi.
Le persone animali.
Le persone animaline. E quando arrivate alla fine della sessione, trovate un luogo dove i vostri personaggi possono dormire e create un finale romantico che possa essere il finale dell'intero viaggio. Se invece decidete di voler continuare a viaggiare, ricominciate, sì, tutto da capo nella prossima sessione.
È importante questo punto, paradossalmente, perché vuole rimanere un gioco che non si impone, che è come le cose di cui parla. Un gioco che potete giocare con persone e viaggiatori diversi, che non ha sessioni ogni 2 settimane, ma che potete prendere in mano quando volete, perché sapete che avete avuto una conclusione spirituale. Il vostro personaggio non è ancora arrivato a quel punto in cui volevate, ma ha avuto un piccolo momento seduti attorno al fuoco a guardare il tramonto, o finalmente nella casa del vecchio porcospino che guardate il tetto di paglia e non vi gocciola più l'acqua in faccia, no? C'è quel piccolo perla di chiusura, ed è qualcosa di liberatorio rispetto a quello a cui siamo abituati.
Il nostro viaggio in Wonder Home non è ancora finito, ma prima un riposo breve grazie al nostro sponsor
Tibia.
Ciao Alberto, questa è la seconda pubblicità che facciamo assieme e c'è il rischio sentito che staremo a parlare per tutta la notte, sia a microfoni accesi che a microfoni spenti, poi decidiamo, però è sempre molto interessante parlare con qualcun altro che scrive e lavora con la sua scrittura. Ma qui sei per sponsorizzare il tuo primo libro, che è un libro fantasy e di cui vorrei che raccontassi un po' il world building e i punti di forza di questo world building, visto che ne parliamo spesso nel podcast.
Volentieri, il world building parte da un sistema di magia basato su un elemento chimico che è l'antimonio. Attorno a quello cerco di creare tutto ciò che deriva dal fatto che la magia è basata su un elemento chimico, è diffusa, estremamente diffusa, e quindi ho dovuto a un certo punto, errore del principiante, dargli una sorta di limitazione o un prezzo da pagare o comunque una conseguenza per l'utilizzo, che all'inizio non appare e poi viene fuori. E questa è una delle caratteristiche, per esempio, di come cambia Stibia nel corso dei 3 romanzi. Io parlo ormai di 3 perché, come vi ho detto nella prima, il secondo è completamente finito e il terzo è la prima stesura quasi. E un'altra cosa che cambia di world building è ciò che vediamo con gli occhi dei personaggi nel primo romanzo, quello che adesso è già pubblicato, di Stibia. Posso dirlo agli amici del podcast, è solo una piccola parte. Come abbiamo detto diverse volte, la storia è legata a 2 gemelli, Sara e Samuele, che nascono in Italia, o almeno così credono, e poi vengono portati come classici portal fantasy su Stibia, e lì scoprono che la loro vita è un pochettino più complicata e pepata di quella tranquilla da ragazzi italiani.
E il world building è molto simile sia un po' al mio stile quando faccio world building del genere, sia quello di Sanderson. Quindi se vi piace il genere sicuramente andate a guardare Stibia. Ma tra l'altro volevo anche aggiungere che Alberto ha la cosa più importante di ogni scrittore, c'è una libreria di tutto rispetto dietro quando fa le interviste, e ci sono una marea di manuali di Dungeons and Dragons all'interno. Come ti ha ispirato per Stibia?
Mi ha ispirato per tutta la mia attività da scrittore Dungeons and Dragons, perché creare personaggi e creare mondi, noi lo sappiamo bene, noi che giochiamo, è la base, soprattutto se facciamo i master, quindi è proprio un habitus mentale che ho da che sono ragazzino. Creare mondi è la parte più divertente, popolarli di personaggi altrettanto divertente. La storia per me è sempre venuta come terzo passaggio. Preferisco creare un mondo che sia realistico, creare personaggi credibili, interessanti, anche non interessanti nel senso di belli, interessanti nel senso di mi generano un'emozione, e poi farli muovere per il mondo, e qualcosa succede sempre.
E tra l'altro mi sono distratto per un secondo mentre parlavi, perché ho pensato al fatto che io ho ruolato per un breve istante per una pubblicità il tuo cattivo ed è stato fantastico.
Me la ricordo ancora la tua interpretazione, la tua voce, ero gonfio come un pavone.
Ma visto che questa è una pubblicità, dove possono comprare Stibia se sono interessati?
Possono trovarlo sul sito dell'editore bookabook.it/stibia, o in generale su tutti i motori di ricerca scrivendo Stibia. Riescono a trovarlo facilmente anche su siti che vendono e consegnano comodamente a casa, o in ebook ovviamente. Il prezzo è anche decisamente più ridotto in ebook.
Quindi, visto che si avvicinano le feste, se volete regalare un libro e sostenere Alberto e il podcast, cercate Stibia su qualsiasi motore di ricerca. Ma adesso torniamo al nostro episodio.
In questa seconda parte, no, volevo discutere un attimo su quello che Wonder Home ci insegna riguardo allo storytelling, che è molto, come abbiamo detto finora, è molto diverso da quello a cui siamo abituati. Io e te ce ne siamo accorti guardando... Tu te ne sei accorta, tra l'altro, me l'hai fatto notare come cosa, mentre guardavamo Kiki consegna a domicilio. Mm-hmm. Perché c'era la scena, lei parte, c'è una tensione iniziale, no? Lei riuscirà a diventare una strega, adesso è adulta, deve lasciare la casa e vuole visitare la città. Mm-hmm. Però poi c'è un problema, non riesce a volare e finisce nel treno con la paglia, con le mucche, dorme tranquilla. Tu dici, oh mio Dio, adesso si è addormentata, chissà cosa succede. E invece arriva una città più bella dove poi si troverà meglio e così via.
Sì, cioè siamo abituati a delle narrazioni in cui...
John Wick, no? Cioè, dove qualsiasi cosa può diventare un trauma.
Cioè dove le cose che succedono non necessariamente devono diventare un trauma, ma perlomeno sono degli ostacoli. Esatto. Invece lì ogni cosa che succede, succede in favore del personaggio.
Sì, c'è in chi che consegna a domicilio c'è il piccolo pezzo del cos'è, il dirigibile, che è un po' più action oriented, un po' più tradizionale, però anche lì non c'è niente di veramente teso, non c'è niente di veramente è l'ostacolo verso il suo obiettivo, è semplicemente cose che succedono a questa streghetta che poi vuole iniziare a fare consegne a domicilio, ed è un po' la stessa cosa che vuole dare Wonder Home in pratica. E la cosa che mi piace così tanto, no, sia in Hayao Miyazaki che in Wonder Home, e in Wonder Home c'è una parte in cui lo esplicita, no? Mm-hmm. È che spesso non ci rendiamo conto che le storie che ci piacciono raccontare, l'hard science fiction, l'hard fantasy di Sanderson, occidentale, dei best seller del New York Times, sono storie dove tutto va verso un punto. Mm. Tutto è costruito per avere un arco narrativo, tutto è costruito e viene valutato in base a quello, no? Quanti livelli di complessità hai, quanto tutto va nella direzione, perché i personaggi sono personaggi potenti, proprio nel senso che possono agire sul mondo. Cioè,
okay.
Anche personaggi piccoli come Frodo, guarda nel Signore degli Anelli, no? Frodo sembrerebbe un personaggio alla Wonder Home. Però in realtà ha una forte volontà che agisce sul mondo, no?
Sì,
un hobbit preso veramente nel... Non è... Tu dici, se fosse una persona normale sarebbe sballottato in giro, invece è coraggioso, sa sempre cosa è giusto fare, riesce sempre ad andare avanti. I momenti di debolezza sono solo i momenti più bui prima dell'alba. Tra 3 giorni guardate a est, no? Tutto quello che state vivendo lo sai che è solo per un grande momento di gloria finale.
Sì, epico e così via.
E anche quando quando sono tragedie l'arco narrativo è discendente, viene giustificato. Cioè il padrino, che comunque non finisce bene, il personaggio è peggiorato rispetto all'inizio, però ha tutto un senso.
Quindi è più, invece Wonder Woman è più stile Malavoglia.
È più stile dove, Verga, no? Sì. Dove c'è un flusso di vite.
Dove è il mondo e sono gli eventi che agiscono, esatto, sulle persone, non sì, il contrario.
Miyazaki, Verga, no? Quel tipo di storie che spesso ci vuole più competenza narrativa per riuscire a narrare senza essere noiosi, proprio uno stile letterario quasi, ma che ti permette di raccontare storie che non sono storie a servizio dei potenti, non sono storie a servizio di uomini e donne in cui tutto va bene perché hanno uno potere particolare, perché hanno il denaro per far andare tutto bene, sì, perché hanno la forza per far andare tutto
anche
bene.
Anche perché l'avete visto dai libretti che abbiamo letto, cioè i personaggi di Wonder Woman non hanno doti particolari.
Sì, non hanno superpoteri.
Esatto, cioè non hanno né superpoteri né magia particolarmente.
Ce l'hanno, ma è proprio una roba del tipo, ah, questo tuo tratto
sì,
è
però,
magico, no?
Sì, però appunto a livello di meccaniche non comporta praticamente nulla in più.
C'è un personaggio che parla con gli spiriti, per esempio, però non significa che può evocare gli spiriti per combattere, esatto, no? Non può piegare il mondo a suo volere, può ascoltare le storie dei luoghi, può sapere cosa è successo.
E quindi cioè, già questo caratterizza molto appunto il tipo di storia che giocheremo, cioè siamo effettivamente delle persone animaline normali, che quindi possono essere, cioè sono... Da proprio l'idea, non so come dire, di seguire il viaggio di una persona qualunque. Cioè uno slice of life sì, di una persona qualunque e non del protagonista del romanzo che appunto ha qualcosa di particolare, quindi ha un senso se tutta la storia sì, segue il suo viaggio,
esatto,
perché ha dei poteri.
Se fallisce ha senso che fallisca perché così impara una lezione. Mm. Invece qui puoi semplicemente deviare, puoi cambiare, puoi fare cose normali, puoi gestirti la tua vita. E paradossalmente rimuovendo i conflitti fisici, cioè proprio i conflitti veri e propri tra persone, ti ha permesso di raccontare di più, ti ha permesso di divertirti di più, di immaginare di più. Ed è un po' la nostra risposta perché giochiamo ai GDR, di fatto, perché raccontiamo storie insieme, che sono sia più grandi che più piccole della vita stessa, che sono cose che non possiamo esperire di solito. Non posso viaggiare essendo un lupo che protegge una piccola pecora, che la porta in giro perché le vuole insegnare, però posso provare quelle emozioni veramente al tavolo perché, vedete, cioè io la vedo sempre in modo molto materialista, no? Ma il mio cervello, posso ingannare il mio cervello, che non ha un modulo, fingi di essere una persona che si occupa di un'altra, ma ti dà le stesse emozioni, ti dà le stesse sensazioni. E puoi farlo soltanto se scardini tutta quella narrazione degli archi narrativi, del livellamento dei personaggi, dell'arrivare a un obiettivo, dell'arrivare a uno scopo. È proprio un gioco diverso da quel punto di vista.
Per concludere con gli ultimi excursus sul manuale, Wonder Woman ci dà a disposizione anche degli strumenti di viaggio, che di fatto sono strumenti di sicurezza in gioco.
Sì.
Appunto c'è una parte legata a questo, un paragrafo che si chiama Divertirsi insieme. E praticamente ti fa un esempio di una serie di domande che puoi fare agli altri giocatori al tavolo in modo da porre la questione in modo educato e in modo sicuro,
sì,
prima di decidere insieme come procedere, come andare avanti.
E hanno un ampio spettro, no? Vanno da X card dove dici io non voglio parlare di questa cosa, però sono proposte in un modo che è naturale. Non è un contratto che firmi all'inizio, una dichiarazione di intenti che firmi e poi qualcuno deve mantenere.
Ok, Emilio deve ripetere ogni volta questa cosa. Ok, ad esempio, cioè vi leggo proprio i titoletti, no, dei vari paragrafi, cioè perché invece non proviamo a fare così con la proposta? Vogliamo fare così allora? Quindi quando magari...
Cerchi consenso.
Esatto. Oppure dove andiamo ora? E tu che ne pensi quando magari qualcuno ci sembra che non sia particolarmente coinvolto e vogliamo capire se è a disagio? Aspetta un attimo, quindi ok, mettiamo un attimo in pausa perché c'è qualche motivo. No, quando appunto non te la senti di giocare una determinata scena. E poi ci sono anche, c'è anche come strumento il fatto di allontanarsi. E dice appunto che comunque si possono usare anche altri strumenti, come diceva Emilio, quindi la X-Card, lo script change, linee, veli, la checklist e così via.
È proprio divertente che sia, visto che è un gioco di discussione, ci siano strumenti di discussione, dove andiamo adesso? Sembra una cosa molto banale, però ti aiuta a portare avanti la storia. Anche anche per trovare quello su cui tutti siamo emozionati, no? Non soltanto dirà io questa roba non ne voglio parlare, ma chiedendo dove andiamo adesso tutti hanno l'occasione di trovare qualcosa mm-hmm. che gli interessa nel cambiare location, nel cambiare sì. storie.
Cioè quel momento di metagame mm-hmm. in cui i personaggi diventano narratori e decidono insieme dove proseguire, in modo che appunto tutti quanti, cioè che sia una cosa in cui tutti si sentono coinvolti ma anche sicuri.
Adesso faremo il nostro segmento conclusivo, ma dopo, per chi vuole rimanere ad ascoltare, vi leggeremo alcuni passaggi da Wonder Home, di esempi del gioco, perché sono molto carini.
Se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete continuare la discussione, fate un salto su Discord, ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì, perché il lunedì non è mai stato così avventuroso.
Inizierei descrivendo la vista che si ha dalla cima della montagna, guardando verso la valle del Cardo che canta.
Annunciò a un certo punto Sox. Ci raccontò tutto del nuovo villaggio in cui eravamo capitati e ottenne un token per aver descritto un piccolo istante di bellezza al resto del tavolo. Mel disegnò la valle del Cardo su un foglio di carta e nel suo disegno individuammo una casetta dal cui comignolo usciva una voluta di fumo. Anche Mel ottenne un token per aver descritto un piccolo istante di bellezza. Charlie invece suggerì di fermarci lì per la notte e noi accettammo di buon grado. Mentre la nostra comitiva approcciava alla vecchia casetta, ne ho descritto il tetto di paglia che, a causa del degrado, stava lentamente sgretolandosi. Quando Sox domandò come mai il tetto fosse in rovina, risposi che in quella casa abitava una vecchia vedova Ghiro, dalla schiena sempre dolorante. Il tetto, danneggiato da una recente tempesta, era rimasto così. La poverina non era riuscita a ripararlo. Dopo aver chiacchierato un po' con la vecchia signora Ghiro, Sox, che voleva ripararle il tetto, notò di non avere alcun token. Il personaggio di Charlie prese allora uno dei tanti campanelli della sua tuta, unica, consegnandolo tra le mani della vedova.
Ah, ho appena dato via qualcosa che mi è caro,
disse realizzando di aver ottenuto con il suo gesto un token.
Penso proprio che spenderò questo token per risolvere un problema materiale. Anzi, voglio trovare ciò di cui ha bisogno per aiutarla.
Presa questa decisione, il personaggio di Charlie si mise subito in viaggio, attraversando tutta la valle, radunando quante più persone animaline possibili che volessero sistemare la casa della vecchia signora Ghiro e per preparare una buona cena. Mentre la casa veniva riparata, il mio personaggio, allontanandosi dai lavori, aveva scelto di sdraiarsi per un po' sull'erba. Presa un po' di polvere dalla tabacchiera, il mio personaggio ne sparse una piccola manciata a terra come offerta alle piccole divinità dimenticate, ottenendo un token.
Ci siete?
Domandai all'aria senza risposta. Il mio personaggio cercò di mettersi in contatto con le divinità del posto. Dopo un primo tentativo, capì che in realtà volevo proprio chiedere un loro consiglio.
Se siete lì,
dissi,
ho qualcosa da domandarvi. Allora, il mio personaggio siede in cima al faro. Ehi, chi ha voglia di giocare la torre? Sox si guardò intorno, domandandolo al resto del tavolo.
Presi io la torre, le diedi un'occhiata. Voglio descrivere qualcosa di molto piccolo, di molto distante. Quando ti siedi sul bordo della torre, scorgi in lontananza una piccola nave all'orizzonte. Dal suo albero svetta una bandiera bianca. Siccome è distante, potrebbe metterci un po' ad arrivare qua.
Il mio personaggio si acciglia. Riconosco quel vessillo. È la nave di mio padre. Dobbiamo andarcene prima che attracchi.
Dobbiamo andarcene, via, via! Urla il mio personaggio correndo giù per le scale.
Cogliendo l'occasione, Charlie sorrise. Sto giocando la palude e quindi vorrei far sì che il tuo personaggio si impantanasse, metaforicamente, disse prendendo un token e porgendolo a Sox. I marinai non possono lasciare l'isola quando vogliono, a causa di un'antica usanza del posto che vieta di salpare in momenti diversi dall'alba.
La strada è un fiume che mi riporta a casa. Mi aggrappo alla strada e lei canta dentro di me, più forte di qualsiasi tempesta, eppure più placida di qualsiasi ninna nanna. Se premete le vostre mani contro le mie, è proprio questo che potete sentire. La mia casa grava sul mio cuore, ma è morbida contro le mie labbra. A volte, quando le tempeste infuriano spingendomi con forza, posso semplicemente fissare la sottile e intricata strada davanti a me. Posso dimenticarmi ciò che mi aspetta oltre di essa. Mi fido della strada, mi fido della canzone. Confido nel fatto che un giorno potrò coccolarmi nel mio sacco a pelo, sotto un baldacchino di alberi, nel profondo della foresta, proprio dove danzano le piccole divinità dimenticate. E allora saprò che, innanzitutto, la vita scorre dentro di noi, la cura che offriamo ha un calore tutto suo.
Patrick Rothfuss dice: ho giocato più di un centinaio di sistemi diversi, ma niente è stato come giocare a Wonder Home. Matthew Mercer, assolutamente incredibile. Brennan Lee Mulligan, accattivante e coinvolgente. Chi avrebbe mai detto che un gioco on the road potesse parlare così tanto di casa?